Assessore alla transizione ecologica e alla trasformazione digitale in Regione Lazio, guarda, ti racconto proprio rapidamente sti 20 secondi che cosa ha combinato appena arrivato. E dopodiché entriamo nel dettaglio di tutto ciò che
Madonna,
ci devi raccontare.
Questo triste luogo comune
viene
che mi perseguita.
Siamo in redazione, stiamo chiacchierando, lui arriva, baci, abbracci, tutto a posto, sono tornato, bla bla bla. Zio Antonio dice: oh, c'ho due biglietti per Cremonini, chi vuole venire? E lui: io, bello Cremonini,
bello, mi piace Cremonini,
bello, mi piace. Quando è 28 giugno? Allora Romina dice: sì, dai, bello, andiamo tutti insieme, tanto ci sono anch'io. Prato, dice Romina a Gabriele, e lui interviene subito Blas: come Prato? No, io vengo se a Roma.
No, Prato non ci posso venire. È lontano. Adesso, okay. Cosa c'è da ridere?
Cioè, Gabriele,
cosa
c'è appena da ridere? Detto Stadio Olimpico. 20...
Allora, io quando tu non eri ancora nata, andai a vedere l'Urid a Firenze, alle Cascine. Firenze. Uno va fuori a vedere i concerti, solo che io ormai sono anziana, a Prato non andava ad andare, pensavo fosse a Roma.
Per Prati non ti andava ad andare.
Niente.
No, da Prati a Prato è un bel viaggio.
Cioè,
no?
Sei un disastro. Vabbè, sei tornato ringiovanito, ma rincitrullito. No,
io sono il contrario di quello che diceva Rita Levi Montalcini, che diceva: io sono la testa, il corpo faccia ciò che vuole. Io sono esattamente il contrario.
Solo il corpo.
No, sì, la testa, addio.
A una certa età è bello esserne consapevole.
Bravissima. Quella è la cosa che più apprezziamo di Blas, che sa di essere rincitrullito.
È sempre un merito, assolutamente.
Di che cosa parliamo invece in questa prima ora, assessore?
Allora, faccio un po' una sintesi,
un indice
degli argomenti. Abbiamo due buone notizie, che sono relativamente al, diciamo, un primato dell'Italia nell'ambito dell'economia circolare, quindi un posizionamento dell'Italia leader a livello europeo rispetto alle 5 economie che sono state esplorate proprio per questo tema, e quindi un posizionamento forte nel tema delle materie che noi riusciamo a recuperare attraverso appunto l'economia circolare. Poi abbiamo un'altra buona notizia, che è stato inaugurato il primo parco eolico offshore non galleggiante ma panificazioni fisse d'Italia a Taranto, e quindi anche questo, insomma, significa che la spinta verso l'energia
rinnovabile c'è, una bella spinta in questo
sì,
senso.
È assolutamente attiva e propulsiva, è il caso di dire, come spinta. Poi abbiamo per le aree naturali protette il direttore del parco dei Monti Simbruini, l'avremo ospite,
che interverrà tra poco
in radio, e poi le solite buone notizie sui bandi della Regione Lazio.
E poi c'è un'altra buona notizia, no? Quella che ha dato Gualtieri. No, perché ho letto un pochino il tuo commento, no? Che insomma ieri leggevo su Roma Today, lui con grande entusiasmo ha annunciato il termovalorizzatore, che è la svolta per quel che riguarda i rifiuti. Ho visto che tu l'hai accolta come una grandissima buona notizia.
Con giubilo, direi, perché proprio collegandola al tema che dicevo prima, cioè al posizionamento dell'Italia leader a livello europeo nell'ottica dell'economia circolare, quindi recupero di materie prime in un mondo che
quindi differenziata
spinta il recupero dall'indifferenziato ulteriore di materie prime che sono lì ammischiate nel nostro sacchetto dell'indifferenziato. Come contraltare, capisci, hai questa bella notizia e hai invece questa brutta notizia di una tecnologia vecchia, perché gli inceneritori non se ne costruiscono più, e anche i famosi inceneritori che portano ad esempio come quello di Copenaghen con la pista da sci, che poi io vorrei aprire una parentesi.
Infatti, guarda, volevo chiederti proprio
quello.
Ma io dico,
ma è tanto bello andare a sciare in montagna, ma tu devi andare proprio a sciare in piena città su una pista che sta su un inceneritore con i fumi accanto, che pure le foto si fa. Vabbè, ma questa, diciamo, è una mia osservazione proprio della serie. L'essere
perché volevo
umano
dirti, in realtà
è folle. Sotto
io quando ho domandato, ma dove si fa, dove non si fa, insomma, in Europa ce l'hanno in vari luoghi, proprio nel centro città.
Esatto, li stanno dismettendo, perché l'Europa, partire dal 2017 con una comunicazione della Commissione Europea, ma attraverso una direttiva del 2020 eccetera eccetera, sempre nell'ottica del potenziamento dell'economia circolare, ha detto: signori, gli inceneritori che non riciclano niente, perché non c'è recupero di materia, devono essere entro il 2030 o non più costruiti, anzi prima, oppure entro il 2030 deve essere fatto il piano di dismissione, perché l'Europa,
cioè, praticamente li tolgono di mezzo.
Sì, e quindi noi abbiamo la follia di un inceneritore che oggi è stato annunciato anche con i superpoteri da commissario prima di, diciamo, 5 anni quindi
minimo.
Sicuramente dopo
si parlava di 4 anni, cioè del, diciamo, verso la fine già del mandato di Gualtieri, poi, no?
Ma io non ci credo manco se lo vedo. Comunque, diciamo, diciamo pure 4 anni, proprio vogliamo lanciarci
2026
nell'iperuranio, quindi già significa che il giubileo è finito e quindi anche questa foglia di fico del giubileo, insomma.
E 3-4 anni dopo va chiuso.
E no, è bellissimo. Quindi tu hai speso 700 milioni di euro, che è quella stima di iniziale,
quindi
poi si sa
1100,
come,
diciamo,
per qualcosa che devi chiudere dopo 3 anni. Quindi non fai recupero di materia in un mondo che sta andando sempre più verso scarsità di risorse. Non mi ricordo se ne parlavamo la settimana scorsa, io sono stata l'altro giorno, proprio settimana scorsa, sì, sì, a presentare l'agenda digitale regionale a Rieti,
che sei intervenuta in collegamento,
esatto, e parlando con una persona che ha un'attività di impresa legata all'abbigliamento, mi diceva la follia che i marchigiani, i grandi calzaturifici marchigiani, che sono un'eccellenza del nostro paese, certo, in questo momento hanno difficoltà nella produzione perché non gli arrivano dalla Cina gli occhielli, quelli che si attaccano nelle scarpe, nella
dove
pelle
passa il laccio.
Dove passa il laccio. Allora io dico, in un mondo dove si ferma una produzione manufatturiera, che tra l'altro connotata di qualità e di eccellenza, certo, per una banalità come può essere un occhiellino di ferro attaccato alla scarpa, ma puoi permetterti di andare a incenerire materia anziché andarla a recuperare? Io penso di no, e non lo penso solo io, per fortuna lo pensa l'Europa.
Ma poi non solamente, ma nessuno, uno pensa sempre alle fonti non rinnovabili, no? Che sono il petrolio, il gas, il carbone, eccetera. Ma le fonti non rinnovabili sono anche i metalli. Cioè i metalli vengono dalle miniere, queste miniere prima o poi si esauriranno. Quindi abbiamo tonnellate di metalli a disposizione. Io penso per esempio all'esempio delle moca, delle macchinette del caffè, che sono di alluminio, certo, che io ho letto l'altro giorno che il 100% delle macchinette italiane del caffè sono alluminio riciclato. E vi dico un'altra cifra che so da tanti anni, che mi fece tanta impressione: per costruire una lattina di Coca-Cola, oddio, ho detto Coca-Cola, una lattina di bevanda, ci vuole un tot di energia, va bene? Se tu quella lattina la fai con l'alluminio riciclato, serve un 1/24 di quell'energia. Ci rendiamo conto quali sono i numeri veri di questa faccenda?
Ho capito, ma Gualtieri, qualcuno, insomma, per arrivare a fare una comunicazione del genere, per annunciarlo, vuol dire che sarà stato appoggiato, ma nessuno gli ha detto queste cose. Io ad esempio non sapevo che entro il 2030 andassero dismessi, perché ti voglio dire, cioè, anche chi è favorevole dice meno male, almeno risolviamo la situazione. Però comunque,
allora, io sono contenta da cittadina romana che il nuovo sindaco abbia preso nei primi mesi del suo mandato di petto la situazione, abbia detto basta, bisogna trovare una soluzione, e di questo ovviamente sono estremamente felice. È ovvio che ci deve essere però un confronto sulle tecnologie, perché non è che se arriviamo 20 anni, 25 anni in ritardo rispetto alle capitali europee che si sono date un inceneritore che loro adesso stanno per spegnere, noi dobbiamo fare, diciamo, questo stesso passo, perché siamo in ritardo di 25 anni. È come se tu dici, io quando ero ragazzetta non ho fatto follie, sono andata in discoteca,
ci vado adesso,
arrivo a 60 anni e vado a fare follie. Non è, cioè, certo, ogni, come dire, tempo,
ogni cosa
storico ha la sua tecnologia. Gli inceneritori non sono la tecnologia di questo tempo storico, aggiungerei per fortuna, e aggiungerei anche purtroppo, perché significa che noi siamo un mondo con una scarsità enorme di materie.
E poi ricordiamo i treni interi che partono con tonnellate di immondizia, che noi, certo, mandiamo all'estero, e che poi spesso ci ritorna come materie riciclate che noi ricompriamo. È un circolo vizioso,
allora,
dal
CGL,
quale non si scappa.
CGL
però
ha fatto una stima che se noi portassimo, come tra l'altro da impegni dell'agenda ONU 2030, impegni della direttiva del pacchetto europeo sull'economia circolare, entro il 2030 al 65% della raccolta differenziata a Roma, noi avremmo, secondo stime di CGL Roma e Lazio, 2500 nuove assunzioni complessive tra dirette AMA e indirette indotto. Quindi vale
anche tanto lavoro,
è anche tanto lavoro, certo, quindi certo.
Che non è una cosa da sottovalutare, anzi,
assolutamente,
no?
Noi siamo rimasti con il sindaco che nei prossimi giorni ci vedremo per appunto discutere tecnicamente questa scelta che è stata fatta e su cui io confido.
Quindi mostrerai le tue perplessità.
Ma non è che le dimostro io, all'Europa, certo, che ce lo chiede.
Ma come si può, perché tu ovviamente non sei organica al PD, Zingaretti come si pone? Perché io, venendo da fuori, adesso non è perché sono proprio al, al minuto, so bene quello che sta succedendo, ma Zingaretti che cosa si è pronunciato?
Allora, Zingaretti, allora, come dire, c'è stato un tema di anni di rimpallo tra,
sì, sì, tra comune
di Roma,
e regione,
che all'epoca,
sì, sì,
era la Raggi e la regione, quindi come dire che il tema si affronti è una cosa che fa,
certo,
felici tutti,
è già una,
cioè,
svolta, certo,
anche il presidente, certo, Zingaretti, ed è già una svolta. E il tema è appunto invece nel merito della questione il tipo di tecnologia che bisogna applicare per la gestione del rifiuto, che io vorrei che si iniziasse a chiamare non più rifiuto ma materiale post consumo, perché quel materiale non deve essere buttato,
ma è una risorsa,
sotterrato, non deve essere bruciato, ma deve essere reimmesso nel ciclo dell'economia.
Allora, questi sono gli insostenibili, con noi c'è Roberta Lombardi, ma soprattutto c'è il tuo ospite in collegamento, ci sta già ascoltando, ce lo presenti?
Sì, allora vi porto il Parco Regionale dei Monti Simbruini nella persona del suo direttore Carlo Di Cosmo e vi do qualche info generale sul parco. Si estende tra le province di Roma e Frosinone per circa 30.000 ettari, compreso tra la Valle della Niene a ovest, nord-ovest, quella del Sacco a sud-ovest e il confine abruzzese a est e Monti Ernici. È una tipica area protetta della montagna appenninica, con delle cime meravigliose che raggiungono anche 2.000 metri, delle faggete estese, degli ampi pianori carsici, tantissima acqua sorgiva e piccoli centri abitati al suo interno, ricchi ovviamente di fascino e storia. Quindi, come sempre, io vi invito a scoprire insieme a noi, non solo attraverso la trasmissione ma proprio andando, visto che tra l'altro è iniziata la bella stagione, questo meraviglioso patrimonio naturale. E ho chiesto a Carlo di venire qui proprio per parlarci e promuovere ancora di più le attività che fanno all'interno del parco. Quindi, Carlo, buongiorno.
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 Buongiorno, buongiorno assessora, buongiorno a tutti.
Allora, raccontaci un pochino che cosa fate, che cosa possiamo ammirare da voi.
Sì, beh, aggiungo a quello che ha detto l'assessora, diciamo la caratteristica di questo parco è il fatto di aver conservato la naturalità dei luoghi, dei paesaggi. Sono luoghi e paesaggi collinari e montani, ci sono bellissime faggete, ci sono molte sorgenti e c'è una importante biodiversità. Abbiamo specie protette dalle direttive comunitarie come il lupo, l'orso, l'aquila reale, su 5 coppie nidificanti del Lazio, 2 stanno nidificano nel nostro parco. Diciamo la caratteristica principale del nostro parco è la sentieristica. Abbiamo 450 chilometri di sentieri, quindi percorsi che si possono fare a piedi, a cavallo o in bicicletta. Sono tutti molto ben segnalati e sono anche scaricabili dal sito Parchi Lazio.
E diciamo soprattutto sono adatti, scusa Carlo se ti interrompo, sì, sono adatti ovviamente a tutti i tipi di camminatori, perché ovviamente noi dobbiamo, come dire, incentivare dalla famiglia con bambini, certo, a fare la passeggiata al camminatore esperto, insomma.
Assolutamente sì, poi ogni percorso ha una segnaletica in cui viene riportato il grado di difficoltà, quindi ci sono di tutti i tipi, ci sono percorsi circolari, percorsi che si possono, che raggiungono vette come anche di 2000 metri, quindi percorsi facili e difficili. Poi c'è un percorso bellissimo per le biciclette assistite di 112 chilometri, è un anello che consente di, insomma, vedere gran parte delle bellezze del parco e quello si può fare tranquillamente in un paio di giorni.
Quindi ci sono anche dei rifugi dove essere accolti, ospitati, visto che in bicicletta, sì, ci vuole un paio di giorni.
Sì, sì, assolutamente sì, ci sono rifugi, ci sono ostelli dove anche si può pernottare, si può ricaricare la bicicletta. Io tra l'altro vorrei anche segnalare un bellissimo ostello realizzato grazie al contributo della Regione Lazio, l'ostello di Colle Mordani, che si presta molto al turismo giovanile ma anche a questo tipo di turismo con la bicicletta o a piedi o a cavallo.
Io allora i Monti Simburini mi sono particolarmente vicini perché io ho il mio grande rifugio dove scappo appena posso in campagna, che è nel comune di Rio Freddo, che insomma è nella valle dell'Alto Aniene, quindi insomma in qualche modo sfiora i Monti Simburini, e io sono andato ogni tanto a passeggiare eccetera, però mi sono sempre riproposto, come sempre succede, rimandi poi non lo fai, delle passeggiate un pochino più importanti, perché è veramente una, adesso questa cifra dell'estensione del parco è veramente incredibilmente vasto, enorme. Ma scusami, questa cosa dell'Aquila Reale, per esempio, voi avete un modo di monitorare? Cioè avete, come lo sapete che sta nidificando adesso? Come le controllate?
Dici, come fate a non perderle?
Come?
Dico, come fate a seguire la vita e la nidificazione dell'Aquila Reale? In che modo?
Blas ha paura che voi le perdiate, insomma. Dici, come fate a non perderle? Quelle volano alte pure, no? Come si fa?
Sì, tra l'altro, vabbè, noi facciamo i monitoraggi in questo caso con delle postazioni e quindi con binocoli, insomma riusciamo a seguirle, sia l'Aquila Reale sia il Falco Pellegrino. Tra l'altro, insomma, ecco, noi abbiamo avuto anche un, tra virgolette, un incidente qualche mese fa con un elicottero dell'aeronautica che non sapeva che appunto proprio lì vicino c'era un nido d'aquila. Fortunatamente non è successo nulla, si sono scusati, sono stati molto carini. Insomma, ecco, noi siamo molto attenti a queste cose, c'è il divieto del sorvolo, soprattutto in maniera assoluta nei posti appunto in cui nidifica l'Aquila Reale. Quindi noi facciamo dei monitoraggi che sono costanti, sia per l'aquila, sia per l'orso, sia per il lupo. L'orso, ad esempio, diciamo, l'area di Simbruini è stata indicata come, diciamo, l'area più adatta per estendere l'areale dell'orso. E l'orso, se non estende il proprio areale, purtroppo rischia l'estinzione, perché gli esemplari sono rimasti talmente pochi. Quindi noi confidiamo in questo sono ottimista, nel senso che devo segnalare che negli ultimi anni abbiamo avuto presenze significative dell'orso che abbiamo monitorato all'interno della rete regionale del monitoraggio.
Sì, beh, insomma, sono delle...
Sembra assurdo sentir parlare ogni volta di tutte queste cose nel Lazio, no? Cioè uno pensa che...
L'orso, l'aquila, capito?
Ti sembra una cosa impossibile.
No, diciamo, già i cinghiali, diciamo, a Prati.
No, vabbè, su quelli ormai ci siamo abituati.
Ma scusami, è confinato, scusa la mia ignoranza, ma il Parco dei Monti Simbruini confina col Parco Nazionale d'Abruzzo, immagino?
No, confina con l'Abruzzo ma non con il Parco Nazionale.
No, te lo chiedo per gli orsi, perché quindi questi orsi che popolano il Parco Nazionale non hanno un corridoio nel quale possono anche sconfinare, diciamo così, nel Parco dei Monti Simbruini? Sono staccate queste due realtà?
Sì, sono staccate ma di poco. Poi diciamo che tra le due aree c'è una zona speciale di conservazione, che tra l'altro una GSC, sì, che tra l'altro monitoriamo e vigiliamo noi.
Ecco, quindi in qualche modo sono collegate, cioè se un orso sconfina non è che finisce in mezzo all'autostrada o in un centro abitato, insomma può in qualche modo andare da un parco all'altro, diciamo, ecco, perché per l'appunto io sapevo che l'orso necessita di un grande spazio vitale, non è così risicato, quindi è importante che ci sia un collegamento fra queste due realtà straordinarie e così ampie tutte e due, no?
Assolutamente sì.
Tra l'altro c'è anche, come dire, un dibattito sul territorio di proprio nell'ottica di diciamo sempre maggior accoglienza e miglior accoglienza dell'orso, di creare un'area naturale protetta unica o comunque insomma anche più aree ma contigue, proprio per dare questo corridoio e questo ampio spazio tra Simbruini, Parco Nazionale e Monti Ernici, quindi verrebbe un'area molto estesa, molto vasta, dove andare a garantire il ripopolamento della specie dell'orso. Quindi ci lavoreremo nei prossimi mesi.
No, volevo dire, dico, vabbè, l'orso è difficile vederlo, insomma, ovviamente le sue apparizioni sono molto rare, comunque è complicato, ma io vi posso assicurare per esperienza diretta che passeggiando per i Monti Simbruini spesso si possono incontrare cervi, caprioli, volpi, lepri, insomma è un territorio molto bello dove davvero si può fare il turismo cosiddetto attivo all'aria aperta, ma in un contesto magnifico, ecco.
Beh, vivere anche esperienze inusuali, no? Che per quel che ci riguarda non è che tutti i giorni passeggi e vedi il cervo e di magari insomma davvero molto molto bello. Ci dici anche come fare per prendere informazioni, per venire, se c'è bisogno di una prenotazione?
Sì, intanto mi faccia dire questo a proposito appunto delle opportunità che offre il parco. Io vorrei, diciamo, in questo periodo, fortunatamente, grazie anche al supporto prezioso dell'assessora regionale, stiamo avendo che ci consente di organizzare spettacoli, eventi, soprattutto durante l'estate. Stiamo assistendo ad una massiccia presenza, ecco, massicci flussi turistici nel nostro parco, come penso in tutte le aree protette. Ecco, mi piacerebbe fare un invito al rispetto delle norme minime di comportamento, proprio per non disturbare gli animali e soprattutto per tutelare questi bellissimi territori. Allora, noi per quanto riguarda le informazioni si possono tranquillamente scaricare dal sito Parchi Lazio o dal sito parcomontisimbruini.it. Tra l'altro noi abbiamo anche realizzato un'app, anche questa scaricabile, per cui il visitatore si può portare dietro al telefonino tutte le informazioni che vuole, tra cui anche appunto i percorsi che vuole fare, che pensa di fare. Lì insomma ci sono un po' tutte le informazioni.
Benissimo, tanto ormai oggi basta cercare, no? E è tutto tramite Google, appunto, ad esempio anche tramite questa applicazione, tutto assolutamente fruibile. Grazie per essere stato con noi. Non so se l'assessore vuole aggiungere qualcosa.
Io volevo chiedere una cosa velocissima perché ormai il tempo è finito. Bravo. Veramente una risposta telegrafica. Avete problemi di bracconaggio?
Sì, purtroppo sì.
Mamma mia.
Abbiamo problemi di bracconaggio, di bracconaggio, anche di avvelenamenti. Purtroppo è una triste realtà che noi cerchiamo di contrastare, ma insomma devo dirvi che c'è.
Ci dispiace, speriamo che si risolva, insomma,
solo
perché
l'educazione
sono
cultura riesce a sconfiggere tanta
va bene, non volevamo chiudere con questa brutta notizia, no, pensiamo a tutto il resto che erano bellissime.
Voglio dire, mettetevi un paio di scarpe comode, il cellulare con l'app in tasca, scegliete il vostro sentiero
e via,
aprite gli occhi per vedere le meraviglie della biodiversità del Parco dei Simbruini, allargate l'anima e andate, camminate
molto volentieri. Grazie mille direttore,
assessore Santone praticamente. Grazie mille.
Ciao Carlo, grazie.
Grazie a Carlo Di Cosmo, direttore del Parco Regionale dei Monti Simbruini. Tu già hai fatto questo giro, Roberta?
Io sto facendomi un giro
una volta di qua, una volta di là,
piano.
Giustamente.
Comprando delle scarpe fantastiche che quindi evito vesciche ai piedi, certo. e vado.
Però è bello perché settimana dopo settimana ci fai scoprire dei posti che magari abbiamo vicino casa di cui invece non sapevamo anche l'esistenza, no? E quindi questo è davvero un ottimo modo per adesso poi che arrivano le belle giornate, cioè la domenica,
c'è cioè un'esplosione di fuori. Fiori, una cosa meravigliosa.
No. Allora, abbiamo ancora un sacco di cose da dire, perché poi nel primo blocco ci hai fatto il sommario, ma poi siamo andati sulla questione termovalorizzatore e quindi dobbiamo ancora spiegare un po' meglio le buone notizie e parlare dei bandi, quindi abbiamo questo blocco per raccontare tutte cose super positive ai nostri ascoltatori.
Assolutamente, anche per bilanciare, come dire,
l'incassatura precedente.
Esatto. Oggi proprio a diario.
Noi siamo caricati a molla, capito? Quando non ci si vede per un po' di settimane, siamo come due amanti che si rincontrano, capito?
Che belle immagini.
E si sfogano nelle parole invece che nel sesso, per fortuna di tutte e due, devo dire, no?
Ti volevo solo leggere.
E Mollica sempre.
La di Iorio, solo la voce mi fa impazzire.
È solo la voce, perché non è una televisione. Fortuna che tu lavori in radio, voce, capito? Sì. E reggi sta botta.
Ma non è vero, è bellissima.
Grazie, meno male che c'è l'assessore Lombardi in
stucchevole solidarietà femminile. Andiamo avanti.
Va
andiamo
bene,
avanti.
Vabbè, lasciamo perdere. Va. Allora, parliamo del Acchiappa il Bando. È uscito, anzi sta per uscire, è stato presentato e sta per uscire nei prossimi 15 giorni. Il bando Fare Ricerca. Sono 10 milioni di euro in 7 anni per un totale di 70 milioni di euro del programma, quindi FSE Lazio 21-27, con il quale la Regione Lazio attribuisce un contributo economico premiale alle ricercatrici e ai ricercatori del Lazio con 2.000 euro in più ogni anno. Scopo dell'intervento è lanciare un forte segnale, ovviamente, nella direzione di ridurre il gap economico esistente tra i ricercatori italiani e i ricercatori degli
che
altri paesi
poco,
europei,
per
contrastare la fuga dei cervelli,
certo,
e sostenere gli investimenti strategici in conoscenza, gli investimenti in conoscenza come un asse strategico del nostro nuovo modello di sviluppo nel Lazio e nel paese, nuovo modello di sviluppo che evidentemente non ricomprende un inceneritore, ma questa è la mia
ce lo facciamo sempre rientrare,
è per inciso,
esatto. L'importo a fondo perduto è rivolto a ricercatori strutturati e precari, universitari e non, compresi anche gli assegnisti di ricerca con un reddito lordo annuo inferiore a 63.000 euro che siano operanti nel Lazio. Per ottenere questo contributo basta aver pubblicato negli ultimi 24 mesi 2 lavori a carattere scientifico o uno se il ricercatore è stato contrattualizzato da meno di un anno su riviste in open access, riviste in abbonamento e case editrici, e candidarsi sulla piattaforma online della Regione Lazio.
Requisiti insomma non proibitivi, perché un ricercatore, certo, che non fa neanche 2 articoli all'anno, no, è raro insomma trovarlo.
Assolutamente. La pubblicazione, come vi dicevo, dell'avviso sarà entro le prossime 2 settimane e la piattaforma su cui è possibile candidarsi è seacher.regione.lazio.it.
Mi raccomando, datevi una mossa, perché noi, o meglio l'assessore Roberta Lombardi, quando viene qui nei nostri studi vi dà un sacco di possibilità, poi sta a voi sfruttarle chiaramente.
No, guarda, è veramente fondamentale questa comunicazione sui bandi, e io lo noto ogni settimana, ognuno a suo modo, ma è fondamentale. Questo problema è un problema gravissimo, terribile, della fuga dei cervelli, perché sono dei ragazzi, tra l'altro vogliamo parlare non solamente dell'etica ma anche della finanza, sono persone che vengono istruite a spese dello Stato, no? Che poi vanno fuori e fanno
il bene da altre parti,
certo. E quindi oltre alla
dove
frustrazione,
dove non fanno più gli inceneritori,
esatto,
è rimasta lì.
E oltre alla frustrazione di dover lasciare il paese che immagino loro amino come lo amiamo tutti noi, c'è anche una perdita oggettiva proprio di cervelli, per l'appunto, e quindi veramente date occhio a questo bando, perché può essere una gran partenza, può essere, certo, un'inversione di tendenza veramente importante di cui l'Italia ha bisogno in tutti i campi, perché la ricerca universitaria è sempre stata veramente vilipesa e umiliata in tutti i modi in questi ultimi anni, veramente. Cioè io ho letto interviste di ricercatori che a 40 anni guadagnano 800 euro al mese.
La follia.
Non so perché,
è il motivo per cui non puoi farlo, no?
Non so perché questi rimangano in Italia, poveracci. Io sarei già scappato al posto loro, quindi bisogna trovare il modo, e questo è uno di quelli, per invertire questa tendenza. Ecco.
Sì, e nel Lazio devo dire è anche l'unica regione italiana che ha preso questa iniziativa, quindi
speriamo che sia contagiosa.
Ricercatori, venite da noi e noi vi permetteremo.
Ci sono delle possibilità,
assolutamente.
Altro di cui vuoi parlarci?
E la seconda buona notizia che avevo, come dire, sfiorato prima durante il sommario, è l'inaugurazione del primo parco eolico offshore, appunto, però non galleggiante ma a fondamenta fisse, d'Italia, che è stato inaugurato giorno fa a Taranto. Si chiama Beleolico, è stato inaugurato lo scorso 21 aprile e è stato calcolato che nei prossimi 25 anni consentirà un risparmio di circa 730.000 tonnellate di CO2 che non verranno immesse in atmosfera, perché l'energia che produrrà arriverà dal vento, che ringraziando il cielo
non finisce mai
e è una fonte pulita di energia.
Scusa l'impertinenza della domanda, ma perché tu ci parli di una cosa di Taranto che non è Regione Lazio?
Perché sta partendo, diciamo, questa necessità di questi parchi eolici offshore, sempre nell'ottica dello sviluppo delle fonti, certo, energetiche rinnovabili. pubblichi e perché, come già detto anche in altre occasioni, noi in Regione Lazio, di fronte a Civitavecchia, stiamo lavorando a che si realizzi il primo parco eolico offshore galleggiante.
Sì, questo ne avevi già parlato,
le profondità dei fondali sono tali per cui non si può andare a mettere le fondamenta fisse, e appunto per produrre 270, con una potenza di 270 megawatt come primo, diciamo, campo, perché poi sono moduli che sono anche espandibili, per produrre energia da fonti rinnovabili anche nella nostra regione.
Guarda, comunque adesso non è nel dettaglio quello di cui stai parlando tu e di Taranto, però io, mio papà ha origini pugliesi, quindi noi l'estate andiamo sempre giù e effettivamente lì sarà che poi è pieno di terreni, ma lo scenario, noi siamo molto più su perché è un paesino in provincia di Foggia, ma anche andando è pieno di pale eoliche.
Sì.
Pienissimo, sì, cioè è una cosa.
Quando già arrivi a Candela di là e avanti,
ovunque,
è pieno, pieno sui monti, pieno di
tutta
di
la
pale
parte
eoliche.
Dei Monti Downi, sì, tutta quella parte lì, sono tutte pale eoliche.
E le vedi sempre belle che girano
sempre,
a manetta.
Sempre.
Sì, è vero. No, perché poi, insomma, questa stramaledettissima guerra ha scatenato anche delle conseguenze ambientali terribili che vanno in secondo piano, perché mi rendo conto che la guerra sta in primo piano, ma anche questa volontà sacrosanta di evincersi dal fabbisogno russo del gas e ci porta purtroppo a delle decisioni estreme, molto discutibili, ma forse non se ne può fare a meno, come per esempio il ritorno provvisorio. A me si parla di provvisorio in questo paese, poi mi si gelano il sangue nelle vene, perché provvisorio non è mai, delle centrali a carbone, no? Che erano dismesse o si stavano dismettendo, e invece tornano in auge proprio per cercare di allontanarsi e di fare a meno di questo ricatto russo.
Beh, la buona notizia è che comunque, almeno per quanto riguarda la centrale a carbone del Lazio,
l'unica che c'è, sì.
Enel ha confermato il piano di phase out dal carbone al 2025, nonostante
che
quello
domani,
che sta succedendo. Perché? Perché, diciamo, nelle proiezioni si sa che si sa e si sta facendo di tutto perché al 2025 ci sia una produzione energetica alternativa e ovviamente si possa andare a rispettare quelli che erano gli obiettivi di phase out.
Parliamo sempre dei confini regionali.
Parliamo dei confini regionali, ma parliamo anche, insomma, poi
sì,
di tutto,
no, io dico
il paese.
Per quanto riguarda questa centrale a carbone, si parla di un riequilibrio regionale o nazionale?
Beh, il phase out dal carbone è nazionale.
È nazionale, tutto nel 2025.
Tutto nel 2025, rimangono poche centrali fortunatamente in funzione, erano a regime molto ridotto rispetto alla potenza di elettricità che potevano, di energia che potevano emettere. Adesso, vista, come dire, la situazione internazionale, e soprattutto nei prossimi giorni, tra l'altro stamattina appunto stavamo in conferenza delle regioni a parlare di un futuro decreto che arriverà settimana prossima in Consiglio dei Ministri, in cui provvisoriamente si aumenta appunto la potenza prodotta. Tutto questo propedeutico un possibile sganciamento dal gas russo.
Sì, anche perché poi, insomma, oltre al disastro ecologico per quanto riguarda la dipendenza, non è che si va molto lontano, perché il carbone non credo che lo produciamo noi, viene dalla Cina, da dove viene? Quindi è sempre una dipendenza da un paese estero, tra l'altro non è estremamente democratico neanche la Cina, quindi mi sembra che, insomma, gira e rigira, siamo sempre dipendenti
da qualcuno
sbagliato.
Per forza, certo.
Le fonti fossili sono dannose per l'ambiente e anche dannose per la nostra indipendenza, ovviamente, certo. Autosufficienza.
Diciamo che siamo indipendenti quasi su nulla, fondamentalmente, no?
Ma siamo liberi su vento e sole.
E che, insomma, l'Italia non ce n'ha poco.
Quindi, insomma, sarebbe sciocco non approfittare anche dei contributi dell'Unione Europea,
certo,
per andare a sviluppare.
Un'ultimissima cosa a proposito di sole, leggevo la scorsa settimana, non so se te l'ho letta anche al telefono oppure, insomma, che, se non sbaglio, a Monaco hanno iniziato a circolare questi bus con sopra i pannelli solari,
parlavamo,
no? Ne parlavamo la scorsa settimana.
Sì.
È una cosa percorribile?
Assolutamente. Poi mi sono andata a vedere l'articolo che hai mandato e ovviamente, diciamo, il tipo di pannello e il tipo anche di installazione non permette l'autosufficienza nel movimento del bus, però fornisce quei servizi accessori che sono fondamentalmente l'illuminazione, ma soprattutto il condizionamento caldo-freddo.
Beh, insomma,
che
già
comunque è
anche a livello proprio di
forse anche l'apertura e la chiusura delle porte, immagino,
certo,
no, quella roba lì.
Che sono, diciamo, non il movimento pagamento vero e proprio, ma tutto quello che sono servizi accessori. E assolutamente sì, sono servizi utili che servono a far risparmiare, certo, ovviamente combustibili tradizionali. Quindi,
allora, siamo in chiusura, ma un'ultima buona notizia, sì, che io vedo con i miei occhi a Roma, nella città di Roma, è che fino a poco tempo fa c'erano queste colonnine per la ricarica elettrica, sì, delle macchine, che erano delle simpatiche cattedrali nel deserto che nessuno si fidava, ci parcheggiavano. Adesso vedo che continuamente ci sono due, tre macchine agganciate che si ricaricano. Questo vuol dire che veramente sta ingranando anche questa cosa, che è una un'ottima notizia per l'ambiente.
L'unico problema lì, secondo me, è che ancora non siamo pronti ad averle a cifre più basse, no? Quindi, certo, è chiaro che non tutti possono permettersi quella tipologia di auto, perché anche la piccola macchina, la classica utilitaria, costa molto di più.
È un investimento, quindi... questo è un approfitto, cioè, sì, però in 10 anni, certo, in 10 anni, però intanto però i soldi li sganci
tasca,
subito.
Quindi...
Poi ci sarà da parlare un'altra volta, se avremo tempo, del problema delle batterie, perché
ma non ora,
grosso...
perché non abbiamo più tempo.
Stavo annunciando la prossima
puntata.
Ma che pazienza, c'era pure la voce sexy. Ma
grazie mille, assessore Roberto Lombardi, ecco, è stato con Marzo. Solito, un grandissimo piacere.
Anche per me, grazie. E un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie Roberta Lombardi.
Finisce qui Gli Insostenibili. Roberta Lombardi, assessore alla transizione ecologica e alla trasformazione digitale.